Ciao, benvenuti al primo episodio della Zona di Zeno, il nuovo podcast di Radio Player Nerd, dove principalmente vi riporterò le mie impressioni e analisi di giochi da tavolo. Per altri dubbi potete andare ad ascoltare l'episodio 0, dove faccio anche una presentazione un pochino più elaborata. Sigla! Allora, il gioco un po' più grosso di cui voglio parlare oggi è Hans di Cranio Creations. Designer sono Renato Cervo e Andrea Robbiani, che da quanto ho capito, guardando su BGG, sono alla loro prima esperienza mettendoci il nome, poi già lavoravano in Cranio sicuramente. E la grafica è fatta da Candida Corso e Sara Valentino, che, come sarà immediatamente ovvio a chiunque ha giocato a Ratti di Wister, anche sono le stesse due persone che hanno fatto quella grafica lì. In particolare, qui siamo estremamente simili a Ratti di Wister come grafica, ci sono molti simboli presi paro paro da uno all'altro, le carte hanno lo stesso formato, alcuni simboli sulle player board, alcune disposizioni delle cose sono esattamente le stesse. Diciamo, c'è una parentela molto significativa a livello grafico. A livello di gameplay, a parte avere le stesse carte, quindi alcune dinamiche di gioco essere molto simili, però non tanto, i designer sono diversi, non c'è una parentela diretta in quel senso, posto che tutto in Cranio viene fatto sotto l'egida di Simone Luciani, che probabilmente mette il naso in tutto quanto, però questo è uno dei giochi dove non ci ha messo il nome e quindi dove si suppone il suo intervento sia stato nullo o minore. Allora, si fa un po' fatica a descrivere il tipo di gioco in termini pratici, perché questo è uno di quei German dove vengono mischiate insieme un sacco di meccaniche prese da vari giochi più viste, meno viste, con un tocco di originalità, in questo caso soprattutto nella meccanica di action selection, e poi tutto fa fare un po' i punti, e poi alla fine si prende il blocchetto note, si somma tutto quanto e si vede chi ne ha fatti di più. C'è un po' di tutto, no? Si gioca un po' su una board comune mettendoci dei token che non vi sto a spiegare perché spiegare le regole richiederebbe un'eternità di tempo ed è anche difficile non avendocelo davanti fisicamente, già in video secondo me si farebbe un po' fatica. C'è una piccola board che è presa proprio da Ark Nova in cui tu metti le tue stanzette del formicaio e poi le devi flippare per giocare la carta, no? Esattamente come Ark Nova. La parte più interessante appunto è questo sistema di action selection che si basa sul generare uova di formica su tre track parallele corrispondenti alle tre azioni formica che puoi fare e poi nel corso dei refresh, diciamo non dei turni perché il refresh è un'azione specifica che fanno i giocatori quando vogliono, non ci sono turni fissi, ma nel corso dei refresh viene spinta più avanti sulla vostra track, partono da uova, poi diventano larve che dovete pagare in termini di cibo per poter continuare a tenere e poi diventano formiche utilizzabili. La board sopra passa di sotto, se vi avanzano formiche quando fate refresh le buttate via tranne una per tipo e poi potete fare l'azione. Le azioni non si spiegano facilmente, ma insomma a grandi linee sono tutte a interagire o sulla vostra board personale o sulla board condivisa. Quando fate l'azione spendete questi token formica quanti ne volete, vi fa fare un'azione più potente e pescate una carta da degli shop che sono disponibili a lato della board principale che poi potete giocare con un'altra delle azioni principali. Allora, saltiamo direttamente un po' all'analisi conclusione. Questo è un gioco che a livello di marketing, a livello di voto, di complessità su BGG, al momento viene messo come per esperti. Secondo me no. Secondo me questo, posto che ho fatto una sola partita, quindi diciamo prendete l'opinione per quello che è, però questo è più un medium puro, forse medium plus. Perché? È un gioco molto aperto, è un German del tipo in cui l'ottimizzazione delle azioni aiuta, ma non è fondamentale essere precisi di risorsa per ogni azione, perché sono contate, perché poi finite. Per quanto chiaramente entro certi limiti non è che potete sprecare tempo, l'ottimizzazione è sempre importante, ma ci sono una serie di piccole meccanichine sparse in tutta la board e anche nella vostra board personale che vi permettono di aggirare un po' problemi che potete aver avuto in termini di pianificazione. L'esempio più banale è c'è una piccola track personale sulla vostra board con dei cubetti di cibo d'emergenza che voi in qualunque momento potete andare a spendere pagando in punti negativi, i punti vittoria negativi a fine partita, però vi permette di fare qualcosa che magari controbilancia quella spesa, no? Tipicamente. In particolare il cibo è una risorsa abbastanza fondamentale perché serve per pagare le larve che poi diventeranno le formiche con cui voi fate le azioni principali, ma al di là di questo ci sono vari modi di spendere cibo durante tutta la partita, inclusi vari modi di spendere cibo per trasformare le formiche da una track di un'azione a un'altra o per dare un boost alla potenza delle azioni. Questo, diciamo, personalmente mi è quasi un po' dispiaciuto perché annacqua leggermente quello che per me è la parte più interessante del gioco, che è questa pianificazione, tra virgolette, della potenza delle vostre azioni che voi potete fare più avanti. Mentre invece, all'atto pratico, sulla board ci sono molti modi, sulla board, sulle carte, sui poteri personali, vari modi per far shiftare in su alcune formiche, quindi da larve diventano immediatamente utilizzabili come lavoratori nell'immediato, ci sono modi per spostarle da destra a sinistra, cioè diciamo finché avete un po' di cibo e avere tante formiche vi permette di fare più azioni di foraggiamento che vi faranno avere più cibo, quindi è un circolo virtuoso, potete adattare le vostre azioni a quello che vi serve in ogni momento. Questo, diciamo, secondo me è una delle cose principali che lo rende un gioco non così heavy come verrebbe indicato, e forse una delle cose che io preferirei invece non fosse così facilmente possibile. Non perché mi piaccia sbattere la faccia quando gioco un German e non aver ottimizzato e rimanere indietro, sempre più indietro, perché poi chiaramente si creano dei circoli invece viziosi in quasi tutti i giochi 4, 4 più di complessità pesante. Però, ecco. L'appeal qua è sicuramente su un pubblico un pochino più intermedio. In più, il livello di casualità, un po' nel setup, perché ci sono vari token che si mettono a caso in vari posti, ma soprattutto nelle carte, è alto. È alto al punto che mi crea onestamente un po' di problemi in termini di score in finale in particolare. Questo è un gioco come Ranked Rugby Star, come immaginate anche Terraforming Mars, in cui si fanno dei punteggi ancora più che in Ark Nova, si fanno punti sui token che tu hai. Token che tu hai combinato con delle carte che ti danno, carte e token, che ti danno punti moltiplicativi sul numero di token. Quindi è abbastanza essenziale durante la partita avere a disposizione, quando tu vai a pescare la carta che è associata a un'azione formica che tu fai, che sia utile, che ti sia utile in quel momento e anche a fine partita. E purtroppo, non essendoci neanche un meccanismo di refresh delle tre carte associate a ogni azione che tu vai a prendere, ti può capitare benissimo di dover fare, di avere come mossa ottimale di fare un'azione formica o addirittura essere l'unica che ti è rimasta perché nel frattempo hai fatto le altre, hai cercato di prendere tempo e non sono rifresciate le carte, e prendi su una carta che tra tutte quelle tre disponibili, magari ce n'è una che è più utile delle altre, ma nessuna che ti va in grossa sinergia. Paradossalmente, al contrario, può succedere che quando è il tuo turno, magari è stata flippata in quel momento, magari era lì da prima e nessun altro l'ha presa, perché tanto questo è uno di quei giochi in cui non ha senso andarsi contro e fare sia io che te una strategia basata sull'accumulare i token veleno, anche i simboli veleno, anche perché realisticamente chi ha la regina, cioè la carta data di setup iniziale che ti fa fare lo scoring su un certo simbolo, è l'unico che ha un grande interesse ad accumulare quel simbolo. E allora ti può succedere che quando è il tuo turno, track, ti trovi davanti la carta da due simboli che magari ti torna utile per la tua strategia, magari un po' meno, ma comunque sono 4 punti. Questo è problematico per un gioco che vuole essere messo come esperti, grande complessità. In generale, questo è un gioco che io chiamerei complesso, ma non troppo profondo. In particolare è complesso perché c'è una tonnellata di simboli, il setup con tutti questi token casuali che ti danno ricompensine di lì, ricompensine di là, non dà grosse strategie sulle quali costruire. Cioè, quando tu fai, succede una certa azione, ogni giocatore presente in un certo esagono della mappa centrale può mettere un token su una certa board che ti dà una ricompensa al primo che lo fa, che tipicamente è quello che ha fatto quell'azione. Sono ricompense minimali. Ma il gioco è pieno di tutte queste ricompensine minimali e spesso sono convertibili, questa qui magari mi può dare quest'altra risorsa qua o quest'altro beneficio qui e tu fai tutto così, no? È tutto un gioco in cui accumuli piccoli benefici che ti vengono dati un po' casualmente perché tu non ci puoi strategizzare sopra più di tanto. Tipicamente devi scegliere di fare l'azione che è ottimale a livello più alto, per gli obiettivi che devi fare, e in più ti prendi le risorse che ci sono lì in quel momento come ricompensa per quell'azione. E tutte queste cose ti arrivano un po' a caso tra capo e collo, ti possono andare in positivo, ti possono andare in negativo, combinate con le carte che peschi e potrebbero essere quelle giuste, potrebbero essere quelle meno giuste. Si fa un po' fatica, secondo me, a dire che questo è un gioco dove tu fai della gran strategia. È anche un gioco dove fai della gran tattica. Non c'è neanche tanta interazione, per cui non è che puoi fare, cioè, a parte fare un counterpicking sulle carte, in cui poi però rischi, ti tieni in mano una carta tu che non ne peschi tante, che magari non ti serve, anzi, probabilmente non ti serve perché se era buona per un altro, aveva dei simboli buoni per lui che automaticamente non sono buoni per te, perché gli scoring tendono a essere distinti per tutti i giocatori, come già detto. E quindi alla fine non fai, e se lo fai, magari lui gli viene rivelata subito dopo una carta che è uguale o migliore, e quindi tu sei cornuto e mazziato, come dicono a Napoli. Tipicamente non si fa. Non è un multiplayer solitaire, però non è un gioco dove c'è, diciamo, dove l'interazione ammorbidisce un po' l'impatto della casualità. Qua la casualità c'è, te la puppi e ti fai tutta la tua partita ottimizzando e ricevendo tutte queste ricompensine, cercando di non dover mai fare la mossa troppo svantaggiosa, tipo giocare una carta sola invece che due. Ti capiterà, ma non succede, non è la fine del mondo, ecco. È sicuramente uno di quei giochi dove è meglio giocare una carta un po' più buona che due carte un po' meno più buone nella maggior parte delle situazioni, posto che le carte di solito te le scegli, quindi si spera che troppo tremende non siano. Però sì, le carte sono divise anche per tipi, ti può capitare di trovare disponibili solo carte che non potrai mai giocare perché magari sono tutte stanze grandi e tu quelle stanze grandi ti servono per fare qualcos'altro, oppure non c'è mezza stanza disponibile e quindi tu non farai le stanze. Il fatto di associare le carte disponibili alle azioni che tu fai sulla board, secondo me, da questo punto di vista non aiuta per niente. Le azioni che tu vuoi fare sulla board sono ottimali per la partita. Le carte che tu vuoi prendere sono ottimali alla partita in modo ortogonale, e quindi ti troverai in vari momenti in cui ti possono andare bene, ti possono andare male. Per un gioco di questa durata, di questo tempo di setup, di questo tempo di spiegazione delle regole con questo numero di simboli, questo per me è problematico. Non mi sento di scartarlo, il gioco mi è piaciuto, a parte la veste grafica è simpatica, e al di là del fatto che c'è, diciamo, questo vomito di simboli, è comunque leggibile. Anche le carte, chiaramente, è uno di quei giochi dove tu passi metà del tempo, metà della prima partita, col manuale in mano a guardare la reference dei simboli alla fine, giusto per essere sicuro di non stare interpretando male un simbolo che magari sembra ovvio, ma magari non è. O per capire il timing di alcuni effetti, come funziona. Niente di debilitante, però mi piacerebbe un gioco o più snello per questa profondità o più profondo per questa complessità. Soprattutto a confronto con la competizione enorme che c'è per questo segmento di mercato, secondo me questo è un gioco che farà fatica a venire fuori. Farà abbastanza fatica, se non molta fatica. E non è neanche una cosa che dici: ah, questo è uno di quei giochi magari come fa a volte la Cranio, in cui poi esce l'espansione che sistema questo buco della strategia. No. Qui, allora, diciamo, il gioco non ha niente da sistemare, ma è un gioco così un po' troppo point salad, meccanicoso, non è un gioco elegante. Sicuramente un ottimo risultato per un primo gioco di questi designer, un primo gioco come lead designer, però diciamo senza, non si danno punteggi numerici perché non voglio dire niente, ma usando un po' la metrica di BGG, questo gioco, se fosse disponibile, se ti venisse proposto ancora, lo vorresti di giocare o meno? Personalmente non direi mai assolutamente no, ma direi, ma perché non giochiamo a, non so, White Castle o Terra Mystica Age of Innovation, forse più pesante, però insomma a un altro dei mille giochi un po' in questo tier. Anche Ratti di Whistler giocherei di più, più volentieri, onestamente, perché la programmazione con la rotella, quella cosa lì, era più interessante. Il resto del gioco era un pochino più snello, no? E qui manca la snellezza che vorrei per un gioco di questo peso. Poi invece, cambiando completamente target, adesso volevo parlare di Take Time, un gioco che diciamo è abbastanza famoso al momento e a Lucca era presente in una certa qual quantità in dimostrazione. E è un gioco di Libellud, di designer sono tal Alexi Povesian e Julien Protier, Arthur di Bouchalmel, mi perdonino i francofoni, avrò sterminato questi nomi. E si tratta semplicemente di un gioco di carte cooperativo vagamente nella falsa riga di vari giochi, rimanendo a grandi linee, soprattutto trick taking, come il trick taking del Signore degli Anelli, o come lo chiamo io, 3-7 col Mordor, oppure The Gang, oppure Bombusters, grande successo dell'anno scorso. La meccanica principale è quella di mettere attorno a un orologio, appunto qui il tema è tutto orologi, uno a turno delle carte da 1 a 12 su due mazzi di colore diverso, seguendo i criteri dettati dall'orologio, cioè dallo scenario attuale in cui ci si trova. Ogni scenario è a sé stante, ma il criterio base è che siano in ordine crescente, e poi ogni scenario vi detterà criteri tipo gioca fino a tre carte ma non di più qui, o non giocare carte con questo valore di qua, o a criteri ancora un pochino più astrusi. Si può parlare all'inizio del round, prima di iniziare a mettere carte fra i giocatori per pianificare una certa strategia. È importante ricordare che non si pescano tutte le carte, per cui in ogni round voi non sapete se sarà disponibile magari tutte carte basse, tutte carte alte, un pochino più, un po' meno, un giocatore potrebbe averne tutte alte, tutte basse e così via. Non ci sono effetti speciali nelle carte, le carte stesse sono solo i numeri. Posto che ho giocato, diciamo, metà degli scenari, o giù di lì, no, un terzo degli scenari, più avanti potrebbero succedere cose più folli. Però, in linea di massima, per quello che ho visto, siamo su un livello relativamente basso di pazzia, di criteri. In termini di difficoltà, invece, come tutte, diciamo, il canone di questi giochi, la difficoltà è crescente, il livello di partenza è relativamente basso al primo scenario, che vale essere il tutorial, e poi sale abbastanza velocemente. Detto questo, noi abbiamo giocato in modalità super hard, nel senso che solo dopo, leggendo meglio le regole, ci siamo accorti che di base si possono giocare tre carte scoperte per turno, a meno che lo scenario non vi dica altrimenti, mentre invece noi giocavamo con zero. Poi il gioco funziona che ogni volta che fallisci hai a disposizione una carta scoperta in più da poter giocare per ogni round. E quindi noi siamo arrivati, abbiamo giocato da 0 a 3 carte scoperte invece che da 3 a 6. Se poi uno fallisce anche con tutte le carte scoperte disponibili, che però in 3 giochiamo 12 carte, e quindi metà scoperte, diventa veramente difficile. Certo che è possibile che la pescata delle carte sia tale per cui diventa molto difficile vincere quel livello specifico, in quel caso uno riprova, ma se fallisci troppe volte il gioco ti dice di prendere quello scenario, metterlo in una sleeve separata e di passare a quello successivo. Questo uno lo può fare o meno, secondo me è più interessante riprovare. Diciamo che fa capire anche un po' quale, come il target sia un pochino più soft rispetto a, per esempio, il trick taking del Signore degli Anelli, dove ti dice vai avanti finché non riesci a passarlo, se no ci sbatti la testa e non c'è diminuzione di difficoltà, che io mi ricordo. Siamo comunque su quel gioco, tipo di giochi in cui è importante costruire un'intesa con gli altri giocatori. Per questo motivo, per quanto questo sia forse uno dei più leggeri di questo genere che abbia provato, faccio un po' fatica a dire lo giocate con i nonni, no? Riuscite a mischiarlo con giocare con i bambini, perché comunque è necessario un livello di analisi da io ho fatto questo, allora tu fai questo, e poi il round prima tu hai fatto così, allora vuol dire che cos'ha, che non è banale. Funziona meglio soprattutto se lo giocate sempre con le stesse persone, perché chiaramente a quel punto vi costruite un piccolo meta nella testa di come si comportano gli altri e di cosa fare. Allora, a livello grafico è molto bello, è secondo me notevolmente overprodotto, se mi perdonate il mezzo anglicismo, cioè è troppo bello per quello che ci metti dentro. All'atto pratico è pieno di questi tocchini foil dappertutto, come si fa adesso sulle scatole, sulle carte, è un classico. E questi, gli scenari che sono questi orologi, hanno delle illustrazioni molto belle, un po' da sogno, alla Dixit e tutto, che però non servono a niente. Le carte sono tutte arabescate, tutto, ma sono delle carte con un numero da 1 a 12 e basta. I singoli capitoli, ognuno dei quali composto da quattro scenari, sono messi dentro queste sleeve, anche quelle tutte decorate, foil, che non servono a niente. No? Questo è un gioco in cui la parte grafica è significativa. È significativa anche perché, secondo me, non è molto interessante messo a confronto con questi altri giochi che ho già menzionato. Chiaramente, rispetto a The Gang, che secondo me è un gioco molto più interessante, però questo non richiede sapere le regole del poker, che non è che non si possano imparare, ma aiuta avere un certo livello di assimilazione delle regole del poker. Rispetto al trick taking del Signore degli Anelli, non è necessario essere un minimo avvezzi ai giochi trick taking. Rispetto a Bombusters, non lo so onestamente, quello secondo me è dove casca l'asino. Qui la grafica è molto più bella, Bombusters può piacere, può non piacere lo stile con gli animaletti puccettosi. Ma però è secondo me un gioco molto più interessante, molto più, cioè c'ha molti più scenari, c'ha più varietà. Questo è un po' un entry level che fa la sua bella figura. Se dovete fare un regalo a qualcuno che può apprezzare questo tipo di giochi, soprattutto che ha a disposizione le persone con cui giocare a questo tipo di giochi, questo secondo me è un'ottima opzione. Adesso non mi ricordo quanto venga di listino, però ecco, è innegabile che non c'ha quell'impatto che può avere Bombaster, che dice ma che è questo, un gioco per bambini con gli orsetti e i coniglietti. Se però siete degli avvezzi del genere, secondo me questo non è il gioco di più che vi svolta, ecco. Poi, più velocemente, vi volevo parlare di due giochi della Little Rocket Games. Sono entrambi giochi da un mazzo singolo, sono entrambi giochi molto veloci e hanno entrambi però la caratteristica di essere abbastanza cattivi, con un'interazione abbastanza aggressiva e diretta che per me è sicuramente un positivo, ad altri potrebbe piacere meno, quindi state attenti. Cameleo è il primo, è un gioco molto semplice, è composto appunto da questo singolo mazzo di carte che hanno sulla facciata un colore e un numero di pallini da 1 a 3. Sul dorso le carte hanno un indizio sul contenuto della carta, cioè o hanno indicato qual è il numero di pallini, ma non esattamente qual è il colore, ce ne avranno da 2 a 4 colori, oppure hanno indicato il colore esatto, ma non il numero di pallini. Durante il vostro turno voi pescate o una carta coperta dalla cima nel mazzo guardando qual è l'indizio sul dorso o la prima carta sulla pila degli scarti e la giocate o su voi stessi o su uno degli avversari. Il senso del gioco è accumulare esattamente 5 pallini di un certo colore per 3 colori diversi. Il trucco interessante del gioco è che potete far sballare gli avversari, cioè li potete far andare sopra i 5 e devono scartare tutte le carte, o addirittura se hanno un punto già tenuto da parte, cioè hanno già accumulato 5 carte di un certo colore, 5 pallini di un certo colore messi lì, li potete far andare di nuovo a 5 pallini di quel colore, o potrebbero farlo da soli pescando una carta a caso, ma si spera che stiano attenti, e in quel caso loro scartano tutte le carte, incluso il punto già salvato. E qui è, diciamo, è la parte principale della cattiveria, cioè c'è tutto un gioco del giocare le carte sugli altri che gli potrebbero dare più fastidio. Chiaramente c'è un elemento di fortuna non banale perché voi giocate con informazioni incomplete sul contenuto della carta. A volte sapete che la carta del colore giusto vi servono esattamente un pallino per fare il punto della vittoria, la prendete a caso e sperate che sia il pallino, che sia un pallino, non due, non tre, che vi fanno sbagliare. Sicuramente un gioco interessante e per la sua semplicità e la sua compattezza, secondo me, lo potete mettere un po' davanti a chiunque, valido. L'altro gioco è Mostre di Loch Lomond, che io ho giocato nell'edizione italiana, che ha una grafica, secondo me, accattivante, che ricorda i film di animazione a tema celtico, Wolfwalkers, se non avete presente andatelo a cercare, anche un bel film, soprattutto a livello visivo. E, mentre invece su BGG, se la cercate, la prima cosa che vi viene fuori è una grafica orrenda, semirealistica, che sembra fatta con le AI. Non è quello, l'edizione italiana è una scatola piccola, mazzetto singolo, grafica migliore. Il gioco è sì, molto semplice, ogni giocatore ha davanti a sé quattro carte, tutte coperte, due le possono vedere, le altre no, e nel vostro turno voi pescate una carta dal mazzo principale e la giocate per attivarne i suoi poteri, come scritto sulla carta, o la sostituite a una di quelle che avete coperte e la scartate. In qualunque momento, quando viene scartata una carta, qualunque giocatore può gridare show e scartare una carta identica da quelle che ha di fronte a lui. Chiaramente dovete essere abbastanza sicuri o sicuri di averla, perché se vi sbagliate, per esempio, se la carta, girate la carta sbagliata o l'avete scambiata prima o l'avversario ve la fate scambiare e voi ve ne siete dimenticati, prendete una carta in più, quindi una penalità abbastanza grave. Lo scopo del gioco è di rimanere con davanti a voi solo carte umani che hanno il simbolino bianco e danno pochi punti. Qui i punti sono negativi, cioè vince chi ne fa di meno. Mentre invece le carte mostro, che sono la maggioranza, hanno il simbolo nero e danno molti punti negativi. In quel momento, nel vostro turno in cui voi siate sicuri o abbastanza sicuri di non avere più carte mostro davanti, gridate Saoirse o Saorsa, come diranno sicuramente tutti gli italiani che ci giocano, e a quel punto le vostre carte vengono frizzate e quando finisce il giro poi si controlla se effettivamente non avevate carte mostro e a quel punto chi ha fatto meno punti, che realisticamente tutte le persone che si sono liberate di tutte le carte mostro, prende anche un bonus per il conteggio di fine partita e si fa un altro round. Le carte mostro hanno tutti i poteri che agiscono sullo stato delle carte, servono per scambiare le vostre carte con quelle dell'avversario, fare prendere un'altra carta all'avversario, guardare le carte. E il livello di cattiveria è abbastanza alto perché alcune delle carte sono esplicitamente dai una carta in più a quel giocatore o gli potete mischiare le carte per dargli fastidio, rendergli più difficile ricordare qual era la carta che volevano giocare. Insomma, è simpatico, è veloce. Appunto principale che mi viene da fargli è che il manuale è fatto male, è spiegato male, gli effetti delle carte in alcuni casi ci hanno lasciati un pochino dubbiosi e il manuale non ne spiega, li spiega peggio che il testo scritto sulla carta, anche solo cose tipo il flusso di gioco sono spiegate un po' malino. Il gioco è semplice, per cui in realtà non è un grosso problema, però il fatto che un gioco così leggero sia da fare idealmente alla prima partita con davanti le facce aperte, almeno se giocate tra giocatori esperti micragnosi come me e i miei consoci, non è il massimo, fa un po' strano, ecco. Però sicuramente simpatico, il tema è appiccicato, il fatto che poi sono mostre di Loch Lomond è perché non potevano chiamarlo il Loch Ness, e Loch Lomond è uno dei laghi più famosi della Scozia, ma chiaramente non è famoso come il Loch Ness, e i mostri a Loch Lomond non ci sono, per cui boh, così, non sapevano cosa fare e gliel'hanno appizzicato davanti. Non si sente, non crea problemi. Poi infine vi volevo parlare di Agent Avenue della Nerdlab Games. Agent Avenue è un gioco che noi abbiamo da tanto tempo, ma in realtà forse è uscito a Essen quest'anno. Molto simpatico, è un gioco da due testa a testa in cui bisogna inseguirsi intorno a una board, giocando delle carte, una coperta, una scoperta nel tuo turno, tu le giochi e l'avversario ne sceglie una delle due da giocare per sé e tu giochi quell'altra, quale delle due fosse. Si pesca, passa il turno all'avversario e lui fa la stessa cosa. Come funzionano queste carte? Queste carte hanno indicato un numero positivo e negativo che sono di quanti spazi si muoverà il vostro personaggio su questo circuito. Si inizia ai lati opposti, il primo dei due che raggiunge quell'altro, o sia che vada in avanti o sia che l'avversario retroceda, comunque quando ci si incontra, è quello che vince. Il trucco di queste carte è però che molte di loro hanno più numeri che stanno a indicare l'effetto che si attiva quando ne hai un'altra copia o un'altra copia fino a tre. Questi effetti possono essere, per esempio, che la prima carta che giochi ti fa andare indietro, la seconda che giochi, che ottieni davanti a te, ti fa andare indietro di uno, la seconda ti fa andare avanti di sei, la terza ti fa di nuovo andare avanti indietro di uno. Oppure il Maverick vai avanti di due, forte, la seconda vai avanti di tre, ancora più forte, alla terza perdi immediatamente la partita. No, mentre invece il Codebreaker ti muovi di zero alla prima, ti muovi di zero alla seconda, alla terza vinci immediatamente la partita. Per cui si crea tutto questo gioco di non solo la carta che c'è, che numero avrà, che mi farà muovere avanti e indietro, all'avversario cosa do, faccio un bluff, faccio un bluff, ma anche nell'andamento della partita in che posizione sto mettendo me stesso e l'avversario a seconda delle carte che sto giocando. Il puzzle che si viene a creare è molto gustoso, ecco. Il gioco comunque dura molto poco perché, siccome l'accumulo, le carte sono relativamente poche e ci sono dentro quelle che fanno vincere e perdere immediatamente, ce ne sono alcune che fanno andare avanti un sacco e altre che fanno andare indietro un sacco. Prima o poi si verrà a creare la combinazione che porta alla fine per forza di cose. In realtà è anche possibile, neanche così raramente, chiudere la partita nei primi uno o due round, soprattutto alle prime partite in cui si gioca, in cui senza bene avere idea degli effetti delle carte, senza aver interiorizzato le carte. Alcune carte sono in copia singola, per cui diciamo, finché non ci hai giocato un po', non parti dall'idea che potrebbe essere proprio quella carta lì sfortunatissima che se tu la scegli, quell'altra coperta fa vincere l'avversario. Non si sa mai però. Non ha setup, e questo è un gioco in cui scozzi il mazzo, dai le carte, prendi la board, metti un omino e sei pronto a partire. Fantastico da tutti i punti di vista. Chiaramente per le persone a cui piacciono i giochi di bluff e in cui devi entrare nella testa dell'avversario, cercare di capire quali sono le loro intenzioni e fare anche un minimino di pianificazione su non tanto importa se mi muovo più vicino o più lontano di uno o di due a questo turno, ma se adesso faccio così, fra tre turni in che posizione riesco a spingere il mio avversario, cercando anche di capire che carte sta tenendo in mano. Esiste la versione avanzata in cui vengono aggiunte alla board degli spazi mercato che quando ci caschi sopra puoi prendere da uno scioppino laterale esposto a entrambi i giocatori delle carte con uso singolo o con poteri permanenti che alterano lo stato del gioco, tutte uniche, può piacere, può non piacere. Da un lato, il gioco, e nella sua forma pura, per quanto mi riguarda, è molto interessante. Dall'altro, se uno preferisce non solo il livello di cervellaggine stacchistica, ma anche di avere un pochino di varietà casuale e in più avere più posti sulla board che sono significativi, e quindi si aggiunge anche un po' di metagame. Sì, quello si muove avanti di uno, che non vuol dire solo che si avvicina a me, si allontana da me, ma anche che atterra su quello spazio lì e può prendere quella carta là. Se prende quella carta là, poi fa così e allora vinci. È molto valido, economico. Occupa poco spazio, se siete nella situazione di usarlo, cioè giocate giochi uno contro uno, un po' cervellotici così, secondo me ne vale assolutamente la pena. Ecco, con questo concludiamo questa prima puntata della Zona di Zeno, un nuovo podcast di Radio Player Nerd, soprattutto per giochi da tavolo, e alla prossima!